Così lontane, così vicine le storie di WeWorld al Dams di Bologna, lo sguardo sulle donne di 12 fotografi a cura di Renata Ferri. Il disastro dell'invasione russa, fotografie e video dall'Ucraina, oggi pomeriggio a Olginate, alla Nuova Biblioteca. Max Ernst, la prima retrospettiva in Italia a Palazzo Reale di Milano. E ancora Machu Picchu e gli imperi d'oro del Perù, 3000 anni di civiltà, dalle origini agli Inca. Mantova val bene un viaggio, due nuove mostre a Palazzo Ducale Pisanello, a Palazzo Te, scopriamo Giulio Romano Designer. Buongiorno e bentrovati ai Girasoli, l'appuntamento con arti visive e beni culturali con me, Tiziana Ricci. Come sempre vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast nel sito di Radio Popolare. Oggi è la 18ª giornata del contemporaneo, voluta da AMACI, l'associazione dei musei. Allora, io vi segnalo subito una mostra che verrà inaugurata questo pomeriggio, Riscatti, per me si va tra la perduta gente. È il titolo della mostra fotografica che accende i riflettori sugli istituti di reclusione milanesi. La cosa importante da dire è che poi si potrà visitare fino al 6 di novembre. Se andate a visitarla, sappiate che gli incassi vanno al professor Andrea Di Franco del Politecnico, che sta da tempo lavorando col suo gruppo per pensare, per progettare delle celle di reclusione più umane. Le foto costano 30 euro senza cornice, 50 con la cornice, e poi c'è anche il libro, 15 euro. Le foto sono fatte dai detenuti perché sono il frutto di un workshop che l'associazione Riscatti mette in piedi ogni anno con i soggetti fragili. Questa volta si tratta delle persone detenute e anche degli agenti di custodia. Al PAC di Milano in via Palestro, inaugurazione stasera, poi si potrà visitare, ma noi ne riparleremo senz'altro di questa mostra. E rimaniamo sulla fotografia, perché oggi e domani al Dams di Bologna si possono vedere le immagini scattate da 12 fotografi e fotografe. Il titolo è Così lontane, così vicine, sono le storie di WeWorld. La cura eccezionale è di Renata Ferri, che è la caporedattrice foto editor di Io Donna, l'inserto del Corriere della Sera. Un allestimento scenografico immersivo, le immagini sono potenti e, come vi dicevo, curate da Renata Ferri, raccontano le donne delle periferie del mondo. Insomma, restituiscono voce a chi non ce l'ha. E noi adesso sentiamo la voce di Renata Ferri.
È una mostra che WeWorld mi ha chiesto di allestire e mettendo un po' le mani nel loro archivio degli ultimi. Loro, WeWorld è una ONG che produce contenuti, storie, documentazione dei loro progetti in tutto il mondo, e durante la pandemia loro hanno raccontato molte storie e mi hanno chiesto di fare una rilettura di tutti questi lavori partendo dal materiale prodotto in questi due anni, che sono stati due anni un po' atipici, raccontando i loro progetti. Ovviamente parliamo di Africa, di Tanzania,
Mozambico, Ucraina, Afghanistan, Moldavia, insomma, paesi che già vivono un certo disagio, no? In più con la pandemia le cose si sono aggravate, certo.
E poi soprattutto abbiamo, diciamo, lavorato molto a questa mostra, cercando di, nel frattempo è scoppiata la guerra in Ucraina, quindi abbiamo aggiunto anche la Moldavia, e l'Ucraina appunto, perché ci sembrava erano piccole storie di confine, di donne, di ragazze. Soprattutto l'altra cosa che mi hanno chiesto da WeWorld è stato di fare una lettura di genere, cioè di sottolineare il ruolo delle donne, ma soprattutto delle ragazze e delle bambine, che di fatto sono poi le prime vittime di ogni guerra, di ogni disagio, no? E anche le più esposte, persone più fragili.
E che fotografie sono? Sono ritratti di donne o situazioni? E poi fatte da chi? Da che fotografi?
Allora, sono i fotografi che hanno lavorato in giro per il mondo, nei paesi che citavi prima, sono 11, sono Michele Lapini, Arianna Arcara, Camilla Miliani, Francesca Volpi, Max Cavallari, Giovanni Diffidenti, sono tutti fotografi che hanno una lunga Pietro Locastro, un fotografo italiano che vive in Thailandia, e Claudio Maiorana, Rocco Dorandelli, sono tutti fotografi che hanno una grande consuetudine con il reportage, con la documentazione e con diciamo un po' l'informazione anche in qualche modo, che passa attraverso un uso della fotografia però meditato, riflessivo. Sono la selezione che ho fatto io è stata una selezione di ritratti, di primi piani o di mezzi busti. Io lo spazio che avevamo a Milano quando la mostra è stata allestita era Base, e Base è uno spazio bellissimo, uno spazio industriale o post industriale, come si dice, ma di fatto è un grandissimo stanzone.
E non dove facile da allestire.
Non è facile perché non puoi appendere, perché è sotto tutela, giustamente. E quindi mi sono inventata una serie di tele. Sono dei teli con trasparenza che vengono appesi al soffitto, e questi teli che scendono e che leggi in trasparenza, secondo me è venuto un allestimento molto suggestivo, molto forte. Sono pochi, sono 22 ritratti, però sono importanti perché diciamo li vedi a dimensione umana, quindi il pubblico in quell'occasione, poi appunto avevo fatto una visita guidata, sì, all'inaugurazione, il pubblico è lì e incontra queste facce con proprio a dimensione, alla stessa dimensione,
vicino,
sono proprio vis-à-vis. E poi abbiamo fatto un pieghevole in cui ogni ritratto è raccontato. A Bologna l'allestimento è in uno spazio, diciamo in questa isola che è del Dams, dove è tutta un'area dove c'è il cinema Lumière, e abbiamo questa struttura a vetri dove io ho ricreato, spero che l'effetto sia altrettanto buono, ma ho ricreato la stessa allestimento, quindi
una con sorta questi teli che fluttuano nel vuoto.
Sì. Con questi teli che fluttuano nel vuoto e che sono messi un po' in piatto e un po' di taglio, per usare dei termini un po' poco raffinati, ma rendono bene. Quindi alcuni li incontri frontalmente, altri ce l'hai diciamo sul tuo profilo, ma questo ha consentito, è un allestimento che ho creato con Sabina Passi, che è una mia amica, un'architetta con cui lavoro a tutti i progetti espositivi da sempre, e questo consente un camminamento, un percorso labirintico, però mai opprimente, perché sono molto leggeri, la luce filtra e li vedi in trasparenza in tutti e due i lati, quindi ci cammini dentro, e cammini dentro una specie di microcosmo di bambini, di adolescenti di tutto il mondo, e anche molti italiani.
Sono fotografie realizzate.
Thank you.
Così lontane e così vicine le storie di We Were al Dams di Bologna fino a domani, è nell'ambito del Festival Terra di Tutti, che è un festival di cinema. Adesso parliamo delle sempre fotografie e video dall'Ucraina. È l'associazione Cassago Chiama Chernobyl che organizza questa mostra che si può vedere oggi, verrà inaugurata oggi pomeriggio alle 17:30 a Olginate, poi si potrà vedere anche domenica e lunedì, dove in via Redaelli al 16, praticamente le sale dell'ex palazzo municipale che adesso sono adibite alla nuova biblioteca. Allora, noi ne abbiamo parlato con Roberto Arlati.
Sono fotografie realizzate da 4 fotografi professionisti che però hanno avuto come origine il fatto che questi fotografi fossero all'interno di un contesto della loro attività di volontari a supporto delle famiglie, soprattutto anziane che hanno perso la casa nelle prime settimane
della guerra in Ucraina,
esatto. Tutte le fotografie sono scattate nella città di Chernigov in russo, che si trova a nord-est di Kiev, teatro di guerra soprattutto nel primo mese, quando le armate russe avevano attaccato l'Ucraina partendo dalla Bielorussia. E sono fotografie di due tipi fondamentalmente. La prima, diciamo, la parte principale è relativa alle vittime della guerra e all'attacco che è stato sferrato dai russi, perché si tratta di una ventina di testimonianze spontanee di persone anziane che raccontano i propri vissuti personali, perché oltre a delle foto ci sono anche delle video interviste alle stesse persone che sono sopravvissute all'attacco, e si vedono ritratti di queste persone anziane ovviamente con generalmente dietro la casa completamente distrutta. Dall'altra parte ci sono anche fotografie relative a cronache degli eventi, quindi un reportage dei giorni della guerra e delle condizioni di vita anche nei rifugi durante i bombardamenti, che hanno colpito sempre la stessa città, distruggendo migliaia e migliaia di abitazioni.
E quante sono, Roberto, tutte le foto?
Il lavoro che hanno svolto questi fotografi è parecchio ampio e noi ne abbiamo scelto una 60, di cui proporremo circa un sottoinsieme di questo. Comunque generalmente sono una 60 quelle che portiamo nelle mostre, per cercare di avere un portfolio più completo possibile. Certo. Oltre a questo, sì, abbiamo anche realizzato un catalogo per chi volesse poi averlo, con le stesse immagini. Le esporremo questo fine settimana a Olginate, sulla l'ex municipio, che è la nuova biblioteca, bellissima location. E la mostra aprirà sabato, l'inaugurazione la faremo però alle 17:30, dove presenteremo la mostra al pubblico, e saranno presenti sia la nostra amica ucraina Anna Alperina, che è testimone diretta dei primi giorni del conflitto, che Armando Crippa, che è il presidente dell'associazione Cassago Chiama Chernobyl, che ci sta aiutando per veicolare i fondi che raccoglieremo dall'Italia verso l'Ucraina.
Allora spieghiamo bene questa cosa dei fondi, perché è importante. Come li raccogliete? Vendete le fotografie oppure fate sottoscrizioni, e come e a chi?
Allora, la mostra fotografica è una mostra fotografica di beneficenza, quindi durante l'evento verranno raccolti fondi a sostegno della popolazione anziana, delle stesse persone che sono state oggetto delle fotografie, quindi è diretta il sostegno. La raccolta fondi può avvenire attraverso un'offerta libera per chi volesse venire a vedere la mostra, può fare anche un bonifico direttamente all'associazione Cassago Chiama Chernobyl, oppure acquistando sempre attraverso offerta libera il catalogo che abbiamo stampato.
Ah, Allora, la mostra verrà inaugurata nelle sale della nuova biblioteca oggi alle 17.30 a Olginate in via Redaelli al 16. Poi si potrà vedere anche domenica e lunedì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19. Come ci spiegava Roberto Arlati, durante la mostra sarà possibile offrire un contributo in denaro a sostegno della popolazione anziana di Cernivi.
And bugs and angel wings, every little shiny thing, anywhere you go, you're not alone. You're the North Star and the compass, always finding something wondrous.
All'ascolto dei Girasoli e adesso andiamo a Palazzo Reale di Milano perché c'è in corso, è appena stata inaugurata, la prima retrospettiva in Italia dedicata a Max Ernst, grande esponente del surrealismo, nato vicino a Colonia nel 1891 e scomparso a Parigi nel 1976. Protagonista del movimento con André Breton e Paul Éluard, un movimento che ebbe una grande diffusione fra le due guerre mondiali, influenzando letteratura, arte, teatro, cinema. Jürgen Pegg ha curato la mostra con Martina Mazzotta e sentiamo l'intervista con Jürgen Pegg e poi nell'intervista non c'ero solo io, c'era anche Francesca Bonazzoli del Corriere della Sera, perché sapete che a volte si fanno queste interviste un po' collettive, un po' miste, e allora sentirete che cosa dice del surrealismo di Max Ernst e Jürgen Pegg. Eccolo qua.
Ho visto una bella mostra sul surrealismo alla Guggenheim di recente, a Venezia, ecco. Poi ne ho vista qualche anno fa una su Max Ernst e il surrealismo a Bayer di Basilea. Ecco, volevo capire qui cosa vediamo rispetto anche alle altre mostre, cosa vediamo in più o di diverso.
Also die Ausstellung im Guggenheim Museum, die zurzeit läuft, seine thematische Ausstellung.
Per quanto riguarda la mostra al Guggenheim, che è in corso attualmente, si tratta di una mostra tematica sui surrealisti, ma anche sull'alchimia, e non ci sono solo opere di Max Ernst, ma ci sono anche opere di Dorothea Tanning, la sua quarta moglie, e anche di Carrington, la sua compagna, appunto intorno al periodo della Seconda Guerra Mondiale.
Die Ausstellung, die Sie 2013 in der Fondation Bayerle gesehen haben, war eine Retrospektive, wie diese auch. Wir unterscheiden uns aber vollständig von dieser Retrospektive in der Fondation Bayerle, weil wir zeigen den ganzen Max Ernst.
Per quanto concerne invece la mostra del 2013 a Basilea, questa mostra appunto era una retrospettiva, esattamente come quella attuale qui in Palazzo Reale, però è totalmente differente questa da quella appunto di Basilea, perché qui mettiamo in scena tutto il Max Ernst.
Was ist anders? Was zeigen wir mehr? Auf der einen Seite In Basel wurde der Dadaist, der Surrealist, der Romantiker gezeigt.
Cosa è diverso e cosa mostriamo in più rispetto appunto alla mostra di Basilea? Là si mostrava sostanzialmente il dadaismo, il surrealismo, il Max Ernst romantico. Qui invece mettiamo in scena anche la sua componente patafisica. E infatti l'ultima sala di questa mostra è dedicata appunto al cosmo e alle crittografie, che sostanzialmente sono una sorta di sottorganizzazione del Collège du Pataphysique, quindi del College della Patafisica, nato nel 1961, che sostanzialmente cercava un nuovo accesso alla letteratura. Ad esempio scrivevano i romanzi senza utilizzare la vocale e Max Ernst sviluppa questo tipo di letteratura per sé attraverso appunto una sua scrittura che sostanzialmente di primo acchito non risulta traducibile, e noi sostanzialmente forniamo una chiave di lettura circa come decodificare la sua scrittura, e questa è una differenza rispetto a Basilea, ce ne sono altre.
Considerate il periodo storico di Max Ernst, alla fine il surrealismo di Max Ernst aveva un carattere più gioioso o cupo?
Beides.
Entrambi.
Beides. Ich denke in den 20er und 30er Jahren eher als Kriegsteilnehmer im Ersten Weltkrieg.
In realtà entrambe queste caratteristiche. Sostanzialmente io penso che negli anni 20 e 30 Max Ernst, che ha partecipato appunto alla prima guerra mondiale, sa esattamente che cosa accade in Germania e sa anche che ci sarà un secondo conflitto bellico, e abbiamo molti rimandi, basti pensare appunto alle sue opere che rappresentano appunto orde o figure insomma molto, molto tetre, molto scure. Ricordiamoci anche dell'Angelo del Focolare, la sua opera del 1937, che rappresenta una reazione alla guerra civile in Spagna. E alla fine della Seconda Guerra Mondiale invece diventa più ironico, diciamo più libero, per così dire. Quindi possiamo dire a questa domanda che ha entrambe le caratteristiche. Il colore diventa sostanzialmente più libero. Spesso Max Ernst ricorre all'utilizzo di linee, semplicemente di linee nelle sue opere, e Max Ernst stesso le descrive sostanzialmente rifacendosi a re Luigi di Francia, che aveva detto al proprio architetto sostanzialmente che il palazzo gli piaceva molto, che però mancava quell'elemento di giocosità infantile cui poi appunto Max Ernst stesso rimanderà negli anni 60 con grande spirito, con grande ironia. Io stesso, appunto, racconta Jürgen Pech, negli anni 90 ho portato le mie due figlie a una mostra delle opere di Max Ernst degli anni 60 e loro si sono sentite veramente ispirate, hanno sorriso davanti a queste opere, perché era proprio un rimando alla giocosità infantile.
400 opere tra dipinti, disegni, sculture, collage, fotografie e libri. 400, dico, forse troppe. Troppe opere allestite sul modello della Wunderkammer, e ci sono tanti tanti libri, ogni stanza ha una teca con libri, pubblicazioni, eccetera. Insomma, è una mostra filologica molto minuziosa, però devo dire un po' spenta. In fondo una mostra dovrebbe essere anche giocosa, no?
Thank you.
Allora, adesso i girasoli vi portano sul Machu Picchu. Machu Picchu e gli imperi d'oro del Perù in mostra 3000 anni di civiltà dalle origini agli Inca. Oddio, il titolo è un po' pretenzioso, però devo dire che la mostra è molto molto bella, interessante. Sono 170 manufatti presentati in modo scenografico, spettacolare, con queste musiche diffuse, le teche illuminate bene, insomma una bella atmosfera, e si fa un viaggio tra anfore, oggetti, monili, e soprattutto le ultime stanze sono veramente incantevoli perché si vedono tutti gli ornamenti dei nobili, delle persone importanti, dei condottieri, anche dei guerrieri. Mancano le donne, perché io non ho visto niente relativo alle donne. Però devo dire, un percorso interessante, le opere vengono dal Museo L'Arco di Lima. E adesso sentiamo Carol Fraresso, che è un'archeologa e ci parla proprio di questi manufatti che sono in mostra al MUDEC.
Il valore degli oggetti che vengono esposti in questa mostra, che ci vengono proposti?
Oh, the value is inestimable. We are talking about objects that are part of the history, of the millennial history of Peru. They are made part of the L'Arco Museum collection, which is a very completed collection. It is to say that we can recover 3,000 years of history. Just
il valore degli oggetti che sono esposti in questa mostra è inestimabile, perché fanno parte di una storia millenaria di questo paese. Sono parte del Museo L'Arco, che ha una collezione molto completa che spazia su 3000 anni di civiltà. Quindi il valore economico di questi oggetti è molto difficile, impossibile anzi da stabilire, ma il valore sta proprio nella rappresentatività della storia.
Ecco, sappiamo che lei è archeologa, no? Quindi in che epoche, in che situazioni sono stati rinvenuti questi oggetti?
All the objects presented in this exhibition start from the.
Tutti gli oggetti esposti in questa mostra fanno parte del periodo formativo. Questo significa dal 1250 avanti Cristo fino all'impero Inca e più quello del Machu Picchu, cioè nel 1470 dopo Cristo.
E sono stati trovati nella cittadella di Machu Picchu, che insomma prima era nascosta, no?
No, all the object of the exhibition, we have 8 objects that were archaeologically found excavated in the archaeological sites of Machu Picchu.
Soltanto 8 oggetti appartengono al sito di Machu Picchu e vengono dal museo Machu Picchu, e questo è interessante perché se guardiamo questi oggetti e la origine geografica di questi oggetti, ci rendiamo conto che vengono da diverse parti del Perù, dalla costa, dagli altipiani, dalle terre più pianeggianti, e se li mettiamo a confronto con la cultura Inca, ci rendiamo conto che gli Inca non avevano una iconografia così ben sviluppata. Perché? Perché erano in realtà degli amministratori, non degli artisti.
Gli oggetti esposti ci danno un'idea della cultura Inca abbastanza ampia, oppure solo di non so, una parte, uno scorcio?
The objects, the Inca objects, are not just a little part of this exhibition, because what we want to show in that exhibition is that all the symbols, the main symbols that you will see in different objects of ceramics, textile, metals, the secret animals that they show, that they are illustrated, print in the objects, like the feline, the bird, the snake, and the main symbol. symbol like three steps that symbolize the connection between the three worlds, or the spiral that is a symbol of water and the cycle of life, regeneration. This symbol and this iconography is also seen in the material Inca.
Gli oggetti Inca non costituiscono una parte piccola della mostra, perché in realtà quello che noi desideriamo mostrare sono proprio i concetti e i simboli alla base di queste diverse culture. Lo facciamo attraverso i diversi materiali, la ceramica, il tessile, la pietra, i metalli e anche i diversi animali. Gli uccelli, i serpenti, e quindi sono anche i diversi gradi, i diversi gradini, i diversi livelli del mondo rappresentato in queste culture, la spirale che è il simbolo dell'acqua, del ciclo vitale, della rigenerazione. Tutte queste cose appartengono anche alla cultura Inca, anzi nella cultura Inca si esprime il retaggio di ben 3.000 anni.
Allora, poi vi devo dire che al termine del percorso espositivo c'è una sala immersiva che vi offre un'esperienza veramente eccezionale, secondo me. Ci sono queste poltrone dove ci si accomoda e vi vengono messi dagli assistenti dei visori, e c'è la simulazione di volo sopra la città sacra di Machu Picchu. E devo dire che è un'emozione fortissima, perché c'è una figura che vi racconta la storia di questa civiltà e di questo luogo e vi fa volare tra le montagne sacre. Allora, se soffrite di vertigini, insomma, rilassatevi o non fatelo, perché è veramente forte, un'esperienza forte. Io l'ho provata e ve l'assicuro, è bella ma è forte. Allora, Machu Picchu, gli imperi d'oro del Perù, al MUDEC, Museo delle Culture, in via Tortona. E adesso, come dicevo, val bene un viaggio a Mantova, perché è stupenda, è un gioiello stupendo. Ancora di più in questi giorni, in questo periodo, perché a Palazzo Ducale e a Palazzo Te sono state aperte due mostre nuove. A Palazzo Ducale la mostra dedicata ad Antonio Di Puccio, detto il Pisanello, un nuovo allestimento per la sala dedicata all'artista. Infatti 50 anni fa venne presentata in una mostra storica e fu scoperto il ciclo decorativo di tema cavalleresco dipinto intorno al 1430. Ora è reso più godibile perché grazie a una nuova illuminazione e anche una pedana che avvicina il visitatore all'opera, quindi si vede proprio molto meglio. E ci sono poi 30 opere di Pisanello che sono prestiti da musei internazionali e un cospicuo numero di disegni che vengono dal Louvre di Parigi. Il direttore di Palazzo Ducale è Stefano Caso e ha anche curato questa mostra.
Una mostra davvero molto importante, sia perché restituisce una nuova visione, un nuovo modo di vedere il ciclo cavalleresco che abbiamo in palazzo, che abbiamo grazie al lavoro di Giovanni Paccagnini e che fu presentato per la prima volta al pubblico esattamente 50 anni fa, nel 72. Ebbene, non soltanto abbiamo restituito nuova visibilità a questo straordinario ciclo che era pensato per coprire 300 metri quadrati di superficie del salone di rappresentanza di Palazzo Ducale. Abbiamo alzato la pedana, abbiamo realizzato una pedana rialzata che riporta la pavimentazione alla quota originaria immaginata da Pisanello, quindi un lavoro anche di carattere filologico.
Quindi lo si può vedere meglio.
Lo si vede da vicino, si apprezzano i dettagli che sono incredibili, perché Pisanello è un miniatore, è uno che pensava di realizzare 300 metri quadrati miniandoli, realizzandoli a foglia d'oro, a pastiglia, con inserti metallici di vetro, Un gioiello, è un gioiello a parete pensato per glorificare la casata di Gonzaga attraverso la celebrazione, una celebrazione che passa per...
È un momento particolare.
Sì, per i Gonzaga, sì, siamo vicini al 33, esatto, siamo vicini al 1433 quando Gianfrancesco Gonzaga, da capitano del popolo, viene nominato e poi incoronato Marchese di Mantova. L'imperatore Sigismondo di Lussemburgo è qui a Mantova nel settembre del 33 proprio per incoronare Gianfrancesco Marchese e è tutt'altro che impossibile che il ciclo sia stato realizzato in vista o a celebrazione di questo importante evento. E
ecco,
quindi...
ma per presentare questo nuovo allestimento e questo capolavoro, insomma, per valorizzarlo, poi avete avuto anche altri prestiti importanti?
Beh sì, abbiamo voluto ampliare lo sguardo a Pisanello e la sua attività a Mantova. In realtà non è soltanto appunto un lavoro di studio e di ricerca, ma anche una straordinaria esposizione di capolavori dell'artista. Abbiamo due prestiti eccezionali, che sono una, la Madonna della Quaglia dal Museo di Castelvecchio, e poi l'unica tavola firmata.
E l'attribuzione è sicura?
L'attribuzione è abbastanza certa.
90%.
Anche se non tutti gli studiosi sono concordi, ma d'altronde non è un'opera firmata e quindi ci può essere sempre un margine di incertezza, però su quello su cui tutti concordano è che sia un capolavoro assoluto, è un'opera da manuale di storia dell'arte per quest'epoca, il tardo gotico, di cui Pisanello è stato uno dei massimi protagonisti. E poi
allora, questo a Palazzo Ducale, da Ducale ci si sposta in quel capolavoro architettonico che è Palazzo Te di Giulio Romano un allievo di Raffaello. E qua a Palazzo Te si trova il prodigioso talento, anche da designer, non solo da architetto, di Giulio Romano. Ci sono disegni, oggetti da lui ideati, che in sostanza raccontano lo stile della corte dei Gonzaga a Mantova. Insomma, un avamposto del design del Cinquecento. E noi stiamo arrivando alla fine della trasmissione, lasciamo Mantova per segnalarvi che ci si avvicina al centenario della nascita di Giovanni Testori. E il titolo delle iniziative Testori ritrovato, sapete che è mancato nel 1993. Dipinti, acquarelli, disegni, una mostra dedicata alla sua attività di pittore, e del resto noto come intellettuale, scrittore, drammaturgo e critico d'arte tra i più vivi e controversi del Novecento, Testori diede avvio alla sua instancabile produzione culturale negli anni come pittore, e nei suoi primi scritti critici nascono dalla sperimentazione diretta. L'occasione della mostra nella sua casa di mi pare che sia Nova Milanese, se non sbaglio, è il recupero da parte dell'associazione Giovanni Testori di un importante nucleo di dipinti e di disegni riemersi dopo 20 anni di oblio, opere che permettono di scoprire un Testori inedito. Allora, l'inaugurazione è oggi alle 15, quindi tra poco, a Casa Testori. E poi invece questa sera al Teatro B di Cormano la Compagnia degli Incamminati e Roberto Trifirò leggeranno Le Manzonerie, la lettura di un'antologia di testi che Testori ha dedicato all'autore dei Promessi Sposi. Dunque questa sera alle 21 al Teatro B in via Gianni Rodari al 3 a Cormano, e l'ingresso è gratuito, però bisogna prenotarsi. Vi do il numero: 02 66 32 42 13, lo ripeto, 02 66 32 42 13. Termina qui i Girasoli, l'appuntamento con le arti visive, i beni culturali è con me. Un caro saluto da Tiziana Ricci, vi do appuntamento a sabato prossimo, sempre dopo il notiziario all'1:20 circa. Ciao a tutte e a tutti.